la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
L'informazione su Controradio, la parte locale con la nostra newsline, apre battenti alle 8 e 5 minuti anche di oggi, mercoledì 28 maggio. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Salutiamo subito dall'AMMA Roberto Vallorani per le previsioni meteo. Ben trovato.
Buongiorno a tutti, ben trovati a voi.
Abbiamo scavallato, diciamo, la giornata con maggiore instabilità della settimana, che era quella di ieri. Adesso cosa ci aspetta?
Sì, direi che l'alta pressione tenderà a rinforzarsi su tutto il Mediterraneo, anche sulla nostra penisola, soprattutto al centro-sud, quindi condizioni stabili a partire da oggi anche per i prossimi giorni e progressivo rialzo termico, quindi buone notizie dal punto di vista meteo. L'instabilità riguarderà solamente le zone prealpine e alpine nei prossimi giorni. Oggi avremo in Toscana qualche velatura in transito, qualche addensamento cumuliforme sui rilievi, ma senza precipitazioni, praticamente temperature che sfioreranno i 27-28 gradi nella piana di Firenze, Prato e Pistoia, 2-3 gradi in meno sulla costa. Domani veramente poche variazioni, ulteriore lieve rialzo termico, i 30 gradi saranno possibili a partire da venerdì un po' su tutte le zone interne di pianura.
Ecco, questo insomma ci accompagnerà anche fino al weekend e forse anche dopo?
Sì, sembra almeno fino alla giornata di lunedì tempo in prevalenza stabile, possibile persistenza dell'alta pressione anche nei giorni successivi, ma vedremo meglio. Al momento sembra appunto che l'instabilità si concentri sulle zone prealpine e alpine, mentre risparmi la Toscana e il centro-sud.
Bene, grazie Roberto Vallorani, grazie all'AMA. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
Via la terza edizione di Sale Sant'Ambrogio in Festival. L'attesa rassegna di eventi di prossimità dedicata al quartiere e a Fabio Picchi torna a Firenze dal 29 maggio al 1 giugno con workshop, spettacoli teatrali, concerti, cene evento, balli, approfondimenti e molto di più. Il cibo e le arti come nutrimento, condivisione d'unione sono il tema del festival, che si chiuderà il 1 giugno con un grande evento musicale gratuito in Piazza dei Ciompi. Non mancare. Programma completo su teatrodelsale.com e sui canali social del Circolo.
Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Ultimo appuntamento con Burr. Giovedì 29 alle 17:30, tradurre i classici. Quattro lingue, quattro letterature, quattro voci. Con Ilide Carmignani, Renata Colorni, Lorenzo Flabbi e Carmen Gallo.
Controradio.
E 9 minuti, le principali notizie di oggi, tra qualche istante le ritroveremo sulla stampa locale e soprattutto sull'home page controradio.it, aggiornata costantemente anche con i podcast delle interviste che realizziamo nei nostri spazi informativi. Ma diamo subito la precedenza a una comunicazione di Miriam, nostra ascoltatrice di servizio autostradale. Sentiamo perché insomma è utile soprattutto in questa fascia oraria.
Questo è un messaggio di servizio per i disgraziati pistoiesi che volevano entrare in autostrada direzione Montecatini. Il messaggio, l'entrata prima dell'entrata era veicolo fermo in entrata, ma non è semplicemente fermo. Da Pistoia direzione Montecatini l'autostrada è chiusa perché c'è un veicolo fermo, sì, ma proprio che blocca completamente il passaggio, per cui tutte le auto stanno entrando e tutti stanno facendo un bel inversione a U dopo il pedaggio, quando si accorgono che la strada è chiusa, perché le indicazioni sono sbagliate, quindi riferite per favore.
Riferiamo Miriam, condividiamo con te anche con un po' d'apprensione data la dinamica che ci hai descritto. 342 81 04 111, il nostro numero WhatsApp per aggiornarci anche dal punto di vista della circolazione, se ci sono casi di congestionamenti o appunto, come ci diceva l'ascoltatrice, situazioni in cui vengono date informazioni errate per cui uno imbocca l'autostrada e poi si ritrova a essere sostanzialmente fermo. fermo, ma andiamo a dare uno sguardo alle notizie di oggi. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la notizia della sentenza del TAR del Lazio, self check-in, il ribaltone del TAR. Questa è l'apertura del Corriere. Affitti brevi, il Tribunale del Lazio annulla la circolare del Viminale che obbligava il riconoscimento in presenza degli ospiti e dunque ha accolto il ricorso di un'associazione di gestori di appartamenti per locazioni brevi e ha annullato di fatto la circolare del Viminale con cui si poneva il divieto del self check-in, un ribaltone vero e proprio che però secondo Palazzo Vecchio non intaccherà lo stop all'utilizzo delle K-box in area UNESCO e per motivi di decoro che è inserito nel regolamento di polizia urbana. Esultano i gestori e Forza Italia, invece il comitato Salviamo Firenze dice: per noi non è una sconfitta, abbiamo acceso la luce sugli effetti degli Airbnb. Ma sentiamo la posizione, le dichiarazioni, i commenti della sindaca di Firenze Sara Funaro, appresa appunto la notizia della sentenza del TAR.
Allora, intanto prendo atto della sentenza del TAR del Lazio, non ho letto ancora la sentenza, ma ne prendiamo atto. Fermo restando questo, in realtà per i nostri regolamenti non cambia niente, nel senso noi continuiamo ad andare avanti perché sia per quello che riguarda il regolamento che abbiamo fatto sulle K-box, sia per quanto riguarda la regolamentazione degli affitti brevi, in particolar modo lo stop dell'area UNESCO, rimangono validi perché la sentenza non tocca questi aspetti. Ricordo che noi soprattutto sulle K-box avevamo tenuta aperta la doppia strada, per cui da una parte sulla sicurezza e dall'altra parte nell'area UNESCO per le questioni di decoro estetiche all'interno della città, per cui di fatto il divieto rimane attivo. Come andiamo avanti su tutta la parte della regolamentazione sugli affitti brevi, che è su base della legge regionale e la sentenza non si è espressa su questo. Fermo restando questo, io continuo a pensare che ci sia un tema di sicurezza e che vada aperto un dialogo, che vada aperto un confronto per mettere in campo tutte quelle che sono le azioni per tutelare la sicurezza all'interno dei condomini, all'interno degli appartamenti dove vengono fatti gli affitti brevi. Noi viviamo in un paese in cui se vai in un albergo devi registrarti e devi depositare il documento, se prendi un appartamento in affitto devi depositare i documenti, bisogna avere regole che siano regole uguali per tutti, però sta di fatto che i nostri regolamenti ad oggi rimangono attivi.
Dalla Repubblica di Firenze, aggiornamenti sulla scomparsa della donna trentenne da Prato. Per il sequestro di Denisa, indagato l'avvocato indicato dall'amica, nessuna traccia della escort sparita da Prato, la procura ha notificato l'avviso di garanzia legale in occasione dei rilievi per estrarre il DNA dagli oggetti trovati nel residence. Si parla invece del rinvio dello scudo verde in termini di applicazione delle sanzioni sulla nazione. Multe da luglio, infatti è stato posticipato l'elemento sanzionatorio di un mese. Palazzo Vecchio allunga il monitoraggio di un mese, rimanda le sanzioni per i mezzi inquinanti. Il nuovo sistema con 77 varchi verrà messo a punto per allineare i database di PRA e Comune. Se volete saperne di più potete andare sul nostro sito controradio.it. Altre due notizie dalla nazione. Chiude il reparto la Margherita, due mesi di lavori a Careggi, luglio-agosto, ma nessuna comunicazione, dunque c'è stata molta sorpresa e anche proteste per quanto riguarda le donne che prevedevano appunto di partorire seguendo il percorso naturale all'interno del reparto di Careggi. Foto notizia invece titolo La guerra degli alberi, abbattuti altri 19 pini per il cantiere della tranvia Lungarno-Colombo senza più verde, rivolta dei residenti, l'opposizione attacca e compare uno striscione shock il virgolettato è mafiosi. Questo per quanto riguarda il clima che si sta surriscaldando intorno ai cantieri della tranvia per quanto riguarda appunto l'abbattimento e il taglio di alberi lungo il percorso. Notizia di cui ci siamo occupati per quanto riguarda Lungarno-Colombo, soprattutto per i difetti di comunicazione non rispetto ai cantieri ma rispetto a un taglio che ha avuto a che fare con il consorzio di bonifica, una situazione di stabilità di alberi di cui però insomma non si è data necessaria e dovuta comunicazione ai cittadini. Ce ne siamo occupati in Dillo a Controradio, che tornerà con altre segnalazioni questa mattina alle 8:40.
Take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna fuck you rough. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe.
You know where I wanna be. On. It was so right when I'm acting so wrong. No small talk, the shit's too long. And you're breaking my back, you're so, so strong. And I want you so bad, like OMG. Turning off my phone to D&D. And a couple little hours is all I need. And it's still on, you can go and dream, man.
Di Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Noi operatori sanitari, medici, infermieri, farmacisti, psicologi, tecnici delle professioni sanitarie, medici veterinari, ostetrici, biologi, fisioterapisti, chimici e fisici, scriviamo con preoccupazione questa lettera per descrivere il livello di distruzione causato da Israele al sistema sanitario di Gaza e denunciare l'utilizzo della fame come un'arma a Gaza in ennesima palese violazione del diritto internazionale. Questo è l'incipit di una lettera, di un appello lanciato da Sanitari per Gaza, riservato ai medici e al personale sanitario, iscritto agli ordini professionali, che sta raccogliendo migliaia di firme. Ne parliamo con la professoressa Baia Akiki, neurologa Careggi della rete Sanitari per Gaza. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'opportunità.
Allora, perché ribadiamolo l'esigenza di chiamare a raccolta il personale sanitario, con quali contenuti, a fronte di dati, elementi che davvero sconfessano quella che è la possibilità sancita dal giuramento di Ippocrate, professoressa, di proteggere la vita umana, che di fatto è impossibile a Gaza?
Sì, confermo assolutamente. La rete Sanitari per Gaza ha più volte cercato di interpellare le istituzioni rappresentative delle professioni sanitarie per denunciare, ma anche fare pressioni in maniera che le cose possano cambiare. Ad oggi il cessato il fuoco non è più operativo, gli aiuti umanitari sono bloccati alla frontiera della striscia di Gaza e i numeri sono assolutamente sconvolgenti, i numeri su civili ovviamente, ma anche sugli operatori sanitari che sono stati numerose volte deliberatamente attaccati. Vengono contati oltre 686 attacchi sulle strutture sanitarie, con 1400 operatori sanitari uccisi, senza contare i loro familiari che molto spesso vengono attaccati. Ricordiamo il caso della dottoressa Najjar, che ha appena perso 9 figli qualche giorno fa nell'attacco della sua casa mentre lei era a lavorare in terapia intensiva pediatrica. La situazione è drammatica non soltanto per gli attacchi diretti e gli effetti dei razzi, ma anche per appunto la chiusura della striscia di Gaza ad ogni tipo di aiuto umanitario, ma anche banalmente all'accesso all'acqua potabile, per cui si stanno sviluppando malattie infettive, si stanno sviluppando epidemie e poi è un livello di malnutrizione allarmante. 80% dei bambini di Gaza soffre di malnutrizione, con un rischio di morire di fame assolutamente allucinante, cioè 1,5 milioni di persone che rischiano di morire di fame. I bambini sono, come l'abbiamo detto e ripetuto più volte, le principali vittime in termini di numeri di questo genocidio, contando i bambini ovviamente uccisi, ma anche quelli che rimangono mutilati, quelli che rimangono orfani, quelli che rimangono senza una persona in grado di poterli accudire. Quindi è un'emergenza assoluta che è stata denunciata ripetutamente dalle istituzioni internazionali per la difesa del diritto internazionale, dalle principali ONG umanitarie come Medici Senza Frontiera, come la Croce Rossa, che a loro volta, oltre a denunciare, perdono i loro operatori. Anche la settimana scorsa sono stati uccisi 2 operatori della Croce Rossa. Quindi la situazione è assolutamente indescrivibile per l'orrore che sta affrontando la popolazione di Gaza e dei territori palestinesi.
In tutto questo, la lettera che voi avete rivolto agli ordini sanitari per Gaza, dicevamo, ha ottenuto un grande riscontro a fronte anche di una sostanziale impotenza, no, che viene vissuta dagli operatori sanitari qui rispetto a un qualcosa davvero che va contro la natura della vostra missione.
Sì, assolutamente. Questa lettera, appunto pubblicata il 22 di maggio, ha raggiunto ad oggi oltre 38.000 firme di operatori sanitari italiani. Questo ci fa da un lato estremamente piacere vedere che c'è una coscienza da parte degli operatori sanitari che, come dice giustamente, ci sentiamo in completa impotenza di fronte a questo errore. Di fronte però a una richiesta che parte dalla base, le nostre istituzioni, parlo a livello italiano ma anche a livello europeo, si hanno denunciato, hanno condannato. Recentemente c'è stata una risposta da parte del Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi con un comunicato stampa del 24 di maggio, e in seguito la Federazione Nazionale degli Ordini Medici ha fatto un comunicato il 26 maggio per condannare la situazione. Addirittura i psicologi hanno esplicitamente parlato di genocidio, ma noi chiediamo di più. Crediamo che non sia più tempo solo alla condanna e alla denuncia, che bisognerebbe cominciare a esercitare pressioni e fare in modo di fermare la situazione attuale, e questo non si può fare soltanto continuando a chiedere o a condannare. Bisogna agire. E crediamo che sia veramente giunta l'ora di cominciare a prendere dei provvedimenti concreti.
Ci sono vari ambiti poi che tutto ciò sta ponendo all'attenzione nei giorni scorsi, rispetto a un seminario che si è tenuto all'Università di Firenze. Riflettevamo sui danni psicologici, non solo nei confronti dei bambini, ma qualcosa comunque anche di irreparabile che può intaccare davvero, rispetto, oltre alla sopravvivenza, anche alla sopravvivenza dal trauma della guerra costante, dell'emergenza per la propria vita costante, quotidiana.
Assolutamente, i danni che ho enumerato sono i danni, diciamo, della fase acuta legata ai bombardamenti attuali e al dramma del genocidio in atto. Questi danni sono sicuramente dei danni che avranno un impatto non solo sulle vite di queste persone, ma anche nelle generazioni future. D'altra parte, è proprio questo l'intento genocidario. Il genocidio, per definizione, e non sono io a definirlo genocidio, ma le persone competenti in termini di diritto umano internazionale, è quello di annientare una popolazione, di sterminarla non soltanto fisicamente ma anche simbolicamente. Quindi proprio il fatto di colpire i sanitari, gli operatori sanitari, gli ospedali, oppure per esempio i giornalisti, non è una novità della situazione attuale a Gaza, è qualcosa che è stata perpetuata negli anni. Già nel 2014 Amnesty International e l'ONU denunciavano l'attacco deliberato sugli ospedali e sugli operatori sanitari. L'intento è quello di eliminare fisicamente e simbolicamente una popolazione, eliminarla attraverso lo sterminio della sua intelligenza, attraverso lo sterminio della sua cultura, attraverso messa in ginocchio delle sue istituzioni, e quindi il danno psicologico è voluto, è assolutamente intenzionale, ed è quello che denunciamo.
Professoressa, dove è possibile trovare la lettera e aderire?
Allora, prima di dire questo volevo solo aggiungere due parole.
Sì,
prima di tutto vorrei dire che quando parlo di far pressione vorrei ricordare due esempi concreti. Il primo è quello del Sud America. Ricordiamoci che l'apartheid in Sud America è stato sconfitto alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, grazie a un boicottaggio internazionale voluto dai governi, ed è stato possibile isolare il governo sudamericano, sudafricano dell'epoca e riuscire a mettere fine all'apartheid. Oggi questo non è assolutamente il caso di Israele, che continua a essere invitato, presente dappertutto, sia a livello politico che a livello delle istituzioni scientifiche di cui volevo parlare adesso. Il secondo esempio appunto è quello delle società scientifiche, che ci riguardano direttamente perché stiamo parlando di operatori sanitari. La maggior parte delle società scientifiche, mediche in particolare, hanno boicottato, quindi hanno escluso dai loro direttivi i russi, e questo negli anni recenti. Quindi questo ovviamente non è il caso per Israele. Quello che voglio dire è se vogliamo esercitare delle sanzioni bisogna cominciare a farlo attivamente, come lo sappiamo fare, come abbiamo già fatto in passato, ed è questo che noi vorremmo cominciasse a essere all'ordine del giorno. Per quanto riguarda la nostra lettera, sì, grazie di averlo ricordato, ci trovate sui social Sanitari per Gaza su Instagram e su Facebook, oppure scrivendo una mail a sanitaripergaza@gmail.com per poter firmare e aderire alla nostra lettera e cercare di fermare questo massacro. Ricordiamo che questo è il primo genocidio nella storia dell'umanità che guardiamo in diretta, in maniera passiva e complice. Pensiamo a quello che potremo dire ai nostri figli, ai nostri nipoti, quando non potranno capire quello che sta succedendo. Invitiamo tutti a riflettere seriamente su questa situazione e a restare umani.
Professoressa Achichi, grazie per tutte le informazioni e le riflessioni che abbiamo condiviso. Lettera che troverete anche a corredo del podcast di questa intervista. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Yesterday's doing fine, not too much on my mind. Dragging my feet in the sand, looking out at the sea. Today my mind's not right, got the weight of the world on fire. I'm burning my energy, I'm bringing me to my knees. In this 21st century, so help this sinner please. This is only one part of me, yeah. Cause there's always gonna be something. So what's it gonna be today? Yeah, there's always.
Il nostro spazio City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese, non si fermerà qui stamattina. Riprenderemo alle 9. Non perdete l'intervista che faremo con Raffaele Palumbo. In collegamento ci sarà Rula Gebreal, che questa sera sarà alla Florida di Firenze per la presentazione del suo ultimo libro Genocidio, promosso dall'associazione 11 agosto. Ma dopo il GR di Popolare Network alle 8:40 arriva Dillo a Controradio, dunque le vostre segnalazioni ai nostri canali, numero WhatsApp, diretta al 7399933 oppure a dillo a Controradio @controradio.it e la nostra consueta rubrica dedicata all'abitare Viola cerca casa che quest'oggi andrà a Pisa.
E 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È stato ritrovato il corpo della ragazzina di 14 anni, Martina Carbonaro, scomparsa da casa la sera di lunedì ad Afragola, nel Napoletano. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in un casotto non più utilizzato, originariamente abitato dal custode di un campo sportivo. L'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord per omicidio. Torno alla mezzanotte di ieri sarebbe stato portato in caserma per essere interrogato l'ex fidanzato della ragazza di qualche anno più grande di lei. I genitori di Martina Carbonaro avevano dichiarato che quando è uscita di casa l'ultima volta aveva un appuntamento con lui.
Veniamo a Gaza, sono almeno 15 le vittime palestinesi dall'alba di oggi. Nel mirino dell'aviazione israeliana, soprattutto al nord della striscia, dove nel raid contro l'abitazione del giornalista Osama Al-Arbid sono rimaste uccise 8 persone, lui sarebbe sopravvissuto. ONU e agenzie umanitarie intanto criticano con forza il piano sugli aiuti di Israele dopo che ieri l'ente incaricato da Tel Aviv di controllare gli aiuti si è dimostrato incapace di gestire la delicata fase di distribuzione. I civili affamati hanno assaltato le scorte di beni e i militari hanno aperto il fuoco. Secondo diversi testimoni, gli spari avrebbero causato 3 morti e una 50ina di feriti. Ci sono anche almeno 7 dispersi.
Il massacro di Gaza sarà al centro anche dell'informativa al Parlamento del ministro Tajani, prevista per questa mattina alle 9.30 alla Camera dei Deputati. Sul tema sono annunciate nelle prossime settimane anche diverse mobilitazioni. La campagna europea Stop Rearm Europe farà tappa a Roma il 21 giugno. Per il 7 di giugno invece i partiti dell'opposizione hanno convocato un'altra manifestazione sempre a Roma. La piattaforma Il Calco della Mozione Parlamentare Unitaria presentata la scorsa settimana si chiede un cessate il fuoco immediato, il riconoscimento da parte dell'Italia dello Stato di Palestina, l'imposizione di sanzioni a Israele, lo stop al commercio di armi con Tel Aviv. Indicano e parteciperanno Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle.
La guerra in Ucraina, Mosca afferma di aver abbattuto fino a 300 droni sparati dall'aviazione di Kiev verso 13 diverse regioni della Russia. Bombe anche sull'Ucraina, dove è scattato nella notte un allarme aereo che ha coinvolto una decina di regioni. Ad Kharkiv si contano almeno 7 feriti. Il presidente ucraino Zelensky vedrà oggi a Berlino Friedrich Merz. L'incontro arriva dopo il netto cambio di posizione tedesco sull'uso delle armi donate a Kiev dagli alleati occidentali. Il cancelliere ha tolto le restrizioni sulla gittata dei missili per colpire il territorio russo. È una decisione estremamente pericolosa che porta ad una ulteriore escalation. È stata la replica del Cremlino.
Entro i prossimi 5 anni la Terra potrebbe battere tutti i record di calore registrati finora, lo afferma un nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. I dati indicano che il decennio appena trascorso è stato il più caldo di sempre e che entro il 2029 potrebbe registrarsi un aumento anche più alto del grado e mezzo rispetto alle temperature preindustriali, indicato come limite dagli accordi di Parigi del 2015. Tra le aree più a rischio l'Artico, che già sperimenta un riscaldamento più rapido del resto del globo, e l'Amazzonia, che registrerà stagioni sempre più secche.
Quella di oggi sarà una giornata generalmente soleggiata con poche nuvole su quasi tutte le regioni, con qualche possibile piovasco soprattutto sulle Alpi nel tardo pomeriggio. 8:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico in uscita a Calenzano provenendo da Firenze. In A11, code a tratti verso Firenze tra Prato Ovest e Prato Est, tra via 11 Firenze Nord e Firenze Pereto, la trovi meno oltre, per veicolo fermo in avaria, coda in entrata a Pistoia nelle due direzioni. E arriviamo alla Fipili, code a tratti per i spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli. È stato inaugurato ed è in funzione il primo parcheggio scambiatore della linea. Si trova in Viale Europa poco prima del confine tra i due comuni. Intanto procedono i lavori, il cantiere F4 in Viale Giannotti è stato avviato in anticipo sul cronoprogramma. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in Via della Funga, zona Varlungo. Venerdì 30 maggio alle 21:30, collettivo La Mescla di Napoli e il gruppo Ring Ring Raya raccontano i 25 anni di attività con il progetto Grand Hotel Riviera Ghost Orchestra, un omaggio ai luoghi ormai decimati di convivenza tra popoli.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna Un Parco di Musica ed Altre Storie, un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre, promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Sabato 2 giugno, una grande festa della Repubblica con la Filarmonica di Vergaio, alle 11:30 intervento di Stefano Massini con Luca Roccia Baldini, pranzo presso la locanda e nel pomeriggio letture e racconti itineranti nel parco a cura della Nottola di Minerva con Letizia Fuochi e Frank Cusumano e la compagnia Catalyst Teatro.
Ci siamo, arriva il contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci. Hai un gruppo? Suoni i pezzi tuoi? Allora partecipa al contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci di Pistoia. Nessun limite d'età, nessun vincolo di genere, solo brani inediti, no cover. Il gruppo vincitore aprirà il concerto dei Pancake il 13 settembre.
Iscrizioni aperte fino al 15 giugno, riservate ai soci Arci. Compila il form ed iscriviti. Tutte le info sui canali social del Circolo Arci Le Fornaci. Dal 30 maggio al 2 giugno, non prendere impegni. C'è di peggio 2025, la festa delle cose belle e resistenti della Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno attività per grandi e piccini, talk, spazio bambini, stand associazioni, street food, birra, musica e voglia di far festa. Venerdì 30 Gang, sabato 31 Lo Fai Le Fusa, domenica 1 giugno Giulia May, lunedì 2 DJ set dei partecipanti al corso per DJ e produttori musicali della Casa del Popolo. C'è di peggio, 30 maggio, 2 giugno a Impruneta. Tutto ad ingresso gratuito. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta.
In Toscana, da oltre 20 anni, gira per le strade un camper. Non porta turisti, non va in vacanza, va dove nessuno arriva. È il camper per i diritti, di Medici per i Diritti Umani. A bordo ci sono medici, psicologi, infermieri, mediatori culturali, volontari e volontari che offrono ascolto, cura e orientamento sui diritti alle persone in condizioni di marginalità. Oggi però il camper si è fermato e non possiamo permetterlo. La drastica riduzione dei finanziamenti internazionali ha colpito anche questo presidio di umanità. Aiutaci a ripartire il prima possibile. Sostieni la campagna straordinaria di raccolta fondi. Vai su medicipediritiumani.org.
Contemporanea Focus Danza 2025, a Prato per la prima volta in versione primaverile con un'intera edizione dedicata alla danza. Da giovedì 22 a sabato 24 e da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio al Teatro Fabricone, al Centro Pecci e allo Spazio K. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Controradio.
Questa è la storia di Rocco. Rocco Giovannoni il bullo, il bullo della scuola media, che fece il botto con la moto, impennando sull'Aurelia. E Rocco si è rotto tutti i denti davanti, ma sorride più di prima, mentre mi pugnala i fianchi, con la punta della matita, quando eravamo in gita, sul pullman a due piani, sedevo accanto a Rita, che regalava baci. Entrando in galleria, col buio tutto intorno, io la sentivo mia, aprivo gli occhi, aveva già cambiato posto ed era accanto a Rocco, figlio di due spacciatori, Rocco Giovannoni il granchio, l'incubo dei professori, e me lo misero a me come compagno di banco. Questa è la storia di
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:42 minuti, la puntata del 29 maggio di Dillo a Controradio, il numero WhatsApp lo avete già sentito, potete anche telefonare in diretta allo 055 73 999 33, oppure scriverci durante la settimana a Dillo a Controradio @controradio.it. Partiamo subito da una segnalazione, anzi da segnalazioni che ci sono arrivate, che abbiamo raccolto sollecitando la consigliera di Europa Verde, consigliera regionale Silvia Noferi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Andiamo a Massa, parliamo dei nuovi allagamenti nelle abitazioni ogni volta che insomma ci sono delle precipitazioni nella zona e località Partaccia. Consigliera, un tema che riguarda il progetto di messa in sicurezza idraulica del fosso Calatella, di cui lei si è più volte occupata e ha risollecitato il consiglio su questo.
Sì, io innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità, perché ho sempre fatto comunicati stampa su questo argomento. Io ricordo che ho presentato 4 interrogazioni, 2021 2, nel 2023 una e nel 2024 un'altra e successivamente ora nel 2025, quindi sono 5. Ma nessuno mi ha mai ripreso un comunicato stampa, quindi sono particolarmente emozionata di poter raccontare.
È un tema che non è stato valorizzato nel suo disagio, insomma, che invece qualche cittadino ci ha rivolto. Ecco, sì, ci aggiorni.
No, io andai nel 2021 a rendermi conto di persona della situazione, ed era una situazione drammatica, perché lì non è che sono nuovi allagamenti, lì a ogni pioggia praticamente non c'è il torrente Calatella non contribuisce a far defluire le acque, quindi le acque ristagnano e queste persone che abitano lì non riescono ad usare gli scarichi fognari, quindi questo vuol dire non poter andare in bagno, non usare la lavatrice, poter usare in nessun modo l'acqua, neanche per lavare i piatti o lavarsi i denti, perché rimane tutto in casa. Quindi questo è un disagio noto da tempo, tant'è che il comune di Massa già negli anni 2013-2014 aveva avviato una progettazione per un adeguamento. Lì ricordo che non è solo un problema di cattiva manutenzione, ma proprio un problema di pendenza e anche di tombamenti abusivi che sono stati fatti nel corso degli anni. Sono state fatte anche delle segnalazioni in procura, dove pare ci sia un fascicolo aperto, però dal 2014 oggi sono 11 anni, ancora non si è visto Niente. Riguardo a questa problematica dei tombamenti, la competenza è del comune, quindi io ho potuto soltanto sollecitare la Regione Toscana visto che le competenze sono passate a lei, a sollecitare nella definizione di una progettazione, e ciò, devo dire la verità, è avvenuto, anche se con i tempi biblici della burocrazia italiana. Siamo arrivati a un progetto definitivo che ha previsto, che prevede almeno la costruzione di un nuovo fosso con delle pompe idrovore in modo da portare via l'acqua che ristagna, ma questo ha comportato un allungamento dei tempi perché sono stati necessari degli espropri da a circa 46 proprietari, con tutti gli allungamenti dei tempi del caso, ossia dover aspettare le osservazioni dei proprietari e poi riconvocare la conferenza dei servizi. Insomma, per farla breve, nel 2024 siamo arrivati all'accettazione del progetto definitivo senza la necessità, sì, di istruire una, sì, valutazione di impatto ambientale, vista anche l'urgenza e anche la semplicità del
quindi
progetto.
Quindi il progetto c'è, è fattibile, è definitivo, adesso mancano le risorse e la competenza è del governo. Sì.
Dopo 10 anni abbiamo il progetto definitivo, gli espropri approvati, la risposta che mi ha dato la Regione Toscana è che adesso per farlo servono i soldi, e i soldi deve inviarli il governo, ma come tutti sapete il governo in questo momento non sta inviando i soldi che sono stati richiesti dalla Giunta per mettere in sicurezza idraulica il territorio della Regione Toscana, visti anche recenti alluvioni e continui allagamenti. Noi abbiamo bisogno di quei soldi per mettere in sicurezza idrogeologica il territorio, però tutto
questo
fermo.
È lo stato dell'arte, non poco preoccupante rispetto, insomma, alle risposte mancanti in termini di risorse per dare avvio ad un progetto di messa in sicurezza idraulica quanto mai necessario, che lei ci ha descritto anche nel percorso, insomma, che ha portato a questa definizione. Dunque Noferi, canale aperto, ci aggiorneremo. Nel frattempo, insomma, abbiamo voluto riaccendere un microfono su questa vicenda che dal punto di vista dei disagi e dei disservizi non è mai terminata. Grazie alla consigliera Silvia Noferi per essere stata con noi.
Grazie a voi davvero.
Alle 8:47 minuti vi diamo aggiornamenti su una segnalazione che ci è arrivata durante la settimana, telefonandoci in redazione, specificando per dirlo a Controradio, ci siamo subito attivati. Un ascoltatore ci ha segnalato un disagio per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, ovvero alla fermata di Ponte alla Carraglia a Firenze c'era ancora il cartaceo degli orari che indicava la fermata del 37. Invece lui ha dovuto aspettare tutto un pomeriggio, peraltro il pomeriggio in cui è venuto giù un bel temporale, ma insomma poi ha capito che lì non passava più, ha aspettato sotto la pioggia, fidandosi però delle informazioni che c'erano sulla palina, ha cercato di chiamare il numero verde di AT senza successo, e gli abbiamo detto di contattare Parla con AT e aprire una segnalazione, una pratica, un ticket, come leggiamo dal sito di Autolinea, ma nel frattempo ci siamo attivati anche noi e possiamo dare la notizia che l'orario è stato tolto, prontamente tolto dalla palina, e dunque adesso l'informazione errata, non c'è più a Ponte alla Carraia, il 37 lì non ferma, e quindi insomma evitiamo inutili attese e disagi per l'utenza. Questo per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Ci è arrivata anche una segnalazione che ha a che fare con Alia, con la raccolta nel territorio di Bagno a Ripoli, ma vi anticipiamo che da giugno avremo una trasmissione specifica di risposta rispetto a segnalazioni che riguardano Alia, e quindi di questo poi vi racconteremo. Arriva invece, la leggo in tempo reale, un'ultima segnalazione. Buongiorno Chiara, mi chiedo, ma a distanza di anni non esiste soluzione al problema dell'immissione fra Uno e Fipilì? Già dalle 7 del mattino ci sono tempi di immissione biblica, il tutto a causa del fatto che chi ha bisogno di andare a Scandicci è obbligato ad entrare in superstrada per circa 100 metri, provocando così tempi importanti, anche 30-40 minuti per entrare provenendo da ambedue le direttrici della 1. Annosa questione, come ci scrive lo stesso ascoltatore. Vediamo che tipo di lavoro, di pressione possiamo fare su questo. Sono le 8:50, dillo a Controradio. Lo spazio per le vostre segnalazioni di fatto è sempre aperto tramite la mail dilloacontroradio@controradio.it. Per le risposte ci risentiamo mercoledì prossimo. Alle 8:51 il tempo di aprire la finestra di Viola Cerca Casa, la nostra rubrica in coda dillo a Controradio dedicata all'abitare, la giungla degli affitti a Firenze, ma non solo, la situazione abitativa tra affitti turistici brevi, ripercussioni, contributi affitto, mancanza di risorse, gestione dell'abitare nelle città toscane. Quest'oggi, come anticipato, andiamo a Pisa e lo facciamo con il consigliere comunale del PD Enrico Bruni. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno.
Allora, facciamo il punto sul contributo affitti. Nel 2024 il comune ha ricevuto poco meno di 1000 richieste per il sostegno e di queste 937 sono state ammesse all'istruttoria, inserite nella graduatoria definitiva, ma 421 hanno ricevuto il contributo, gli altri no, quindi insomma parliamo di circa la metà delle persone fuori da graduatoria per il sostegno all'affitto, cosa non facile insomma in questo contesto che non risparmia neanche Pisa dalla crisi economica e sociale dell'abitare.
Certo Chiara, ma è qualcosa di abbastanza allucinante, perché in questi anni la giunta ha deciso di utilizzare il contributo affitto come, diciamo, una sorta di merito rispetto a quello che erano stati i tagli del governo Meloni, che hanno appunto azzerato i fondi sul contributo affitto nazionale, appunto, e negli anni è riuscita a devolvere parte del proprio bilancio per colmare quello che era una vera e propria mancanza che arrivava così dal niente, dal governo nazionale. Una scelta che, per carità, positiva, perché chiaramente cerca di dare una risposta immediata a quello che è un danno creato dal loro governo, ma allo stesso tempo negli anni non è riuscita in alcun modo, e questo purtroppo secondo me anche per delle mancanze oggettive dell'assessorato, non solo in termini di competenze ma anche di diciamo di decisione politica, perché nel 2023 si ha un piccolo miglioramento rispetto all'anno precedente, dove appunto avevamo visto che il contributo affitto aveva escluso più del 20%, aveva escluso più del 70% delle richieste che erano state ritenute idonee, appunto una situazione completamente folle, perché sostanzialmente si andava ancora una volta a non garantire una misura di sostegno adeguata, ma anzi si davano diciamo delle false prospettive di miglioramento a delle persone che avevano bisogno di quei contributi e che non solo si vedevano riconoscere la possibilità di accedere a quel contributo affitto, ma poi quando dovevano andare a riscuotere non si vedevano diciamo garantito nulla. Perché? Perché sostanzialmente di anno in anno la giunta, mentre appunto il primo anno aveva stanziato i fondi, messo delle regole e poi le aveva cambiate in corso d'opera, ma nel tempo, avendole cambiate in corso d'opera, aveva fatto dei danni tali per cui veniva garantito prima chi era nelle fasce sociali, passatemi l'espressione, diciamo un pochino più abbienti rispetto, oppure meno marginali sì, rispetto a quelle di estrema marginalità. Una situazione di totale follia in cui la Giunta non è mai riuscita a dare una spiegazione. Nell'anno precedente, l'anno dopo, si riesce a migliorare, si riesce a dare un contributo che non lascia fuori, diciamo, fette così larghe della popolazione, e quest'anno si torna a un quadro in cui appunto 847 istruttorie vengono ritenute idonee e soltanto appunto 421 di esse vengono invece
ricevono il contributo. Ecco, questa è la fotografia, questo il quadro, Bruni. Nel frattempo gli sfratti per morosità anche a Pisa stanno aumentando, ma permane anche in città la questione degli alloggi sfitti, oltre 4.000 se non sbaglio.
Certo, Pisa ha un gigantesco problema di sfitto e di abbandonato, aggiungo. In questa fase, banalmente, siamo andati qualche giorno fa a fare un sopralluogo al quartiere di Pisanova, dove grazie ai fondi del PNRR Finqua stanno costruendo un nuovo stabile di case popolari accanto a tutto il mega alloggio di Via Paradisa, abbandonato, come sapete, da anni e anni. Un quadro in cui non soltanto nei quartieri popolari troviamo case sfitte e case abbandonate, spesso anche di proprietà comunale, appunto, che vengono piano piano messe nel piano delle alienazioni comunali, che di anno in anno si infoltisce di immobili perché la Giunta praticamente alza bandiera bianca rispetto alla sua necessità, alle sue prerogative di dover gestire i propri immobili, appunto. Ma in questo quadro, appunto, lo sfitto in città è un problema gigantesco, perché ci sono tantissimi privati che scelgono di non affittare la propria casa. A nostro avviso scelgono di farlo in certi casi per diciamo proprio una scelta economica che non chiaramente non può essere diciamo passata così nell'indifferenza totale da parte dell'amministrazione, perché chi toglie dal mercato immobiliare una casa,
lo diciamo spesso,
sfida,
anche per Firenze. Dall'altra poi c'è la sfiducia, no, nei confronti del rapporto.
C'è molta sfiducia, anche perché se io magari ho difficoltà a riqualificare un alloggio, ho difficoltà a ristrutturarlo perché magari mi è stato lasciato in eredità dalla zia che è venuta a mancare un anno fa, ma non ho diciamo la disponibilità economica per renderlo di nuovo abitabile e accessibile magari a studenti o famiglie o nuovi nuclei familiari o lavoratori e lavoratrici, eccetera, il comune, a nostro avviso, dovrebbe attivare un sistema virtuoso di incentivi e disincentivi per diciamo reimmettere quegli alloggi all'interno del mercato,
ecco,
immobiliare.
Ecco, questa insomma la prospettiva che voi sollecitereste. Peraltro avete fatto un comunicato anche in collaborazione con il SUNIA, CGL di Pisa. Vi state muovendo su questo fronte, in conclusione?
Certo, noi riteniamo che il rapporto con i sindacati, con il SUNIA, ma penso anche al SICET della CISL, crediamo che sia fondamentale. La Giunta su questo ha da anni invece deciso di non solo abbandonare il rapporto con i sindacati, ma anche di osteggiarlo nel vero senso della parola, e lo vediamo anche da tutte le commissioni che abbiamo convocato, dove letteralmente l'assessora Bonanno si è dimostrata insofferente alle richieste dei sindacati. Noi crediamo che serva oggi un piano casa per questa città, che serva un piano casa che vada oltre il sistema di alloggi ponte dato dall'albergazione, che in questo quadro la Giunta non riesce in alcun modo a trasformare e a diciamo fargli fare un salto di qualità. Serve un piano casa, appunto, per modificare il mercato degli alloggi a Pisa, che in questa fase è drogato, e è drogato da non solo alloggi sfitti, ma anche, come dicevate prima, dagli affitti brevi, che piano piano non sono ancora a livello diciamo di totale caos di Firenze, dove però la Giunta sta intervenendo in maniera decisiva e con una forte con un pugno di ferro, E qui a Pisa gli alloggi, gli affitti brevi invece continuano a essere a crescere e a non essere in alcun modo nell'agenda del comune di Pisa,
ecco,
della
Bruni,
giunta comunale.
Siamo in conclusione, davvero un minuto, però ci è arrivato un messaggio, questo però è un messaggio che riguarda Firenze, sentiamolo.
Buongiorno Chiara, c'è stato qualche anno fa un progetto del comune per supportare con una cifra bassa, mi sembra fossero 3.000 euro, la ristrutturazione di case per poi darle in affitto, era un progetto, non ricordo il nome, però
sì, ha ragione la nostra ascoltatrice, ma riguarda Firenze e invece appunto sentivamo il quadro, la fotografia che ci ha restituito Enrico Bruni da Pisa e anche la mobilitazione che state portando avanti, ci aggiorneremo, grazie Bruni per queste informazioni. Sono le nove e Viola Cerca Casa termina qui, violacercacasa@controradio.it per ricevere le vostre segnalazioni. Vi anticipo anche che la questione del self check-in e l'accoglimento del ricorso da parte del TAR del Lazio, dell'associazione dei gestori sulla circolare annullandola che obbliga il riconoscimento in presenza degli ospiti, sarà un tema che tratteremo anche nei nostri prossimi spazi informativi oggi sui nostri canali cross mediali. Breve pausa pubblicitaria, rimanete con noi perché successivamente con Raffaele Palumbo avremo in collegamento la giornalista Rula Gebreal.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Una summer school di tutto rispetto, pensata per adolescenti impegnate che hanno voglia di capirne di più di emozioni e relazioni e crearsi competenze per diventare attiviste e influenzare la propria comunità con campagne social dedicate. Se hai tra i 16 e i 20 anni, scrivi a ditutto rispetto@gmail.com e partecipa gratuitamente a luglio a questa full immersion dalla quale sbocceranno talenti. Iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.
Ho speso una vita per il lavoro, ho speso una vita per l'uguaglianza. Io sono Maurizio Landini e ti chiedo di venire a votare per un'Italia più giusta. L'8 e il 9 giugno partecipa al referendum per i diritti nel lavoro e per la cittadinanza.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Luigi Giovi.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della cross medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross mediale con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10:35 con Jimmy Tranquillo. Beh, ditelo che non vedete l'ora di partire.
Oh.
Sono le 9:05, stiamo cercando di attivare con la regia il collegamento con Rula Gebreal, collega, giornalista, autrice di Genocidio, presentazione del libro questa sera alle 21 al Teatro Cantiere Florida in via Pisana 111 Rosso a Firenze. Ben trovato, buongiorno anche a Raffaele Palumbo.
Buongiorno, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
Ci stanno chiedendo se quali sono le modalità per partecipare all'evento di questa sera, se bisogna prenotare o comprare un biglietto. L'evento è promosso dall'associazione 11 agosto. Stiamo cercando di avere informazioni innanzitutto se l'evento è già sold out e se ci sono ancora dei margini per poter partecipare in presenza e se verrà attivata una forma di streaming o di registrazione per poi poter condividere questa preziosa occasione con il pubblico.
Ve ne daremo naturalmente notizie per cercare di capire come fare in caso appunto di tutto esaurito e se sarà attivato uno streaming per seguire in diretta e seguire in remoto l'appuntamento della presentazione del libro di Rula Gebreal, Genocidio, quello che rimane di noi nell'era imperiale, promosso dall'associazione 11 agosto. Ci sarà il professor Tommaso Montanari, direttore dell'Università per Stranieri di Siena, Michaela Frulli, la professoressa di diritto internazionale dell'Università di Studi di Firenze, da poco rientrata dai confini con Gaza, le letture di Daniela Morozzi, questo alle 21 al Teatro Cantiere Florida di Firenze, per tornare a parlare peraltro anche di una serie di iniziative che dal 1° di giugno, per tutto il mese di giugno, punteggeranno un po' iniziative di impegno civile, manifestazioni, atti simbolici, cercheranno di far sentire la voce dei cittadini, della cittadinanza nei confronti anche del nostro governo.
E su questo vi ricordiamo che vi racconteremo e avremo uno spazio costante, quotidiano, sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali, City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese. Tante sono le iniziative che nascono e crescono sul nostro territorio e vi ricordiamo che potete inviarci segnalazioni di ciò a redazione@controradio.it. Alle 9:10 minuti non abbiamo Rula Gebeal, che stiamo cercando di contattare Raffaele, che se non riusciamo nell'arco della messa in onda di questa fascia di Newsline proveremo a registrare in vista dell'appuntamento di questa sera, ma salutiamo Isabella Mancini, presidente di Nosotras, referente della Casa delle Donne. Buongiorno, ciao Isabella.
Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
Allora, vogliamo con te raccontare empowerment e inclusione. È un percorso di formazione volto a fornirci strumenti per promuovere la nostra autonomia. Si legge nella presentazione di questo percorso, che lo ricordiamo è realizzato con CESDI, il Centro Servizi Donne Immigrate di Livorno, il contributo dell'8 per mille della Chiesa Valdese, ma a chi è rivolto e anche come poter partecipare?
Nosotras, come chi magari ci conosce da un po' di tempo, insomma, sa che l'empowerment e inclusione sono due parole chiave che ci accompagnano nel lavoro quotidiano che andiamo a fare, e questo progetto si inserisce all'interno delle attività rivolte alle donne, tutte le donne con background migratorio, prevalentemente coloro che magari appunto stanno vivendo un momento di riallocazione nel mercato del lavoro, vorrebbero poter cambiare le attività lavorative che vanno a svolgere e avere quindi degli strumenti per capire come poterlo fare. Il mercato del lavoro, che sappiamo bene per le donne è sempre un ternarlotto, ma in modo particolare per le donne migranti, e questo non lo dice Isabella Mancini ma lo dicono i dati dei sindacati che vengono rilevati ogni anno rispetto a quella che è l'occupabilità delle donne migranti, e quindi l'accesso per questo settore di donne in modo particolare, che lo ricordiamo è la metà delle persone migranti presenti sul nostro territorio, riguarda soltanto 3 ambiti lavorativi. Ecco che rafforzare le proprie competenze acquisite nei paesi di provenienza o acquisite anche tramite il percorso e il processo di migrazione, l'esperienza di vita di migrazione, le soft skill, quelle che vengono appunto definite così, così come avere degli strumenti di educazione finanziaria, l'accesso ancora all'autonomia economica da parte delle donne è estremamente complesso, poche sono quelle che di noi hanno un conto intestato solamente a noi donne e non cointestato, e quindi c'è una riflessione da fare anche sull'economia e sulla finanza da portare avanti, e lo faremo grazie al supporto di Barbara Setti di Fondazione Finanza Etica, e poi l'alfabetizzazione digitale. Sono questi i 3 ambiti nei quali il percorso si andrà a snodare nel corso di questi incontri che realizzeremo. Sono circa una ventina di ore e sono laboratori, quindi è un momento di scambio, di confronto, non immaginatevele come lezioni universitarie, ma proprio delle occasioni per poter fare tutte quelle domande scomode che magari, visto che siamo anche adulti, ci vergogniamo a fare, perché magari ci sembra incredibile essere arrivati a 50 anni e non sapere come fare a gestire un conto corrente. Ecco, invece non siamo da sole, capita molto spesso, e poterne parlare insieme e capire quali sono le strategie che si possono mettere in moto per cambiare, quindi per migliorare le nostre condizioni, è estremamente importante. I corsi, gli appuntamenti si terranno nella nostra sede di via Faenza 103, dietro la stazione centrale di Santa Maria Novella, ogni sabato mattina dalle 9:30 a mezzogiorno e mezzo, e il martedì dalle 17 alle 19:30. Si comincia questo sabato, si finisce il 21 di giugno, non c'è ovviamente un obbligo di partecipazione a tutti gli incontri, ma è caldamente consigliato, visto che è proprio un'occasione ghiotta. Sono 5 le ore di educazione finanziaria, 6 circa le ore di educazione finanziaria, 9 quelle dedicate alle soft skill, altre 6 di alfabetizzazione digitale. Sono piccole pillole che possono aiutare a capire anche dove volersi orientare magari per la formazione da poter fare in modo più approfondito in questo periodo. Per chi non lo sa, invece bene che lo sappia, che ci sono un sacco di offerte formative per adulti gratuite, quindi anche facilmente accessibili, che sono appunto fondamentali per la riallocazione nel mercato del lavoro. Per iscrivervi c'è una mail, e quindi se empowerment e inclusione @gmail.com, e da questa mail basta appunto mandare la propria richiesta di partecipazione, e da lì poi un form vi verrà inviato un form dove poter mettere i vostri dati e proseguire con l'iscrizione. Ci sono ancora un po' di posti, quindi per chi volesse partecipare
può,
ovviamente
può in qualche modo scrivere e prendere contatti con voi, anche perché non vogliamo essere tranciante ed eccessivi, però evidentemente parlare di autonomia senza avere un'autonomia che ha a che fare con l'economia e con il lavoro è veramente difficile, forse è un tassello base. Ci chiedono se è gratuito.
Ecco, sì.
Alessandro ci scrive, ci chiede se il corso è gratuito, e una riflessione su quello che dicevamo, Isabella.
Corso gratuito, e è gratuito anche in questa ottica appunto che stavi dicendo, nel senso che l'autonomia si raggiunge, anche l'autonomia di decisione di poter orientare il proprio percorso di crescita individuale come persona, quando si ha l'autonomia economica. Spesso sono, diciamo, riflessioni che facciamo rivolte ai più giovani nei loro percorsi di crescita e di autonomia appunto dai nuclei familiari, ma questo vale per tutti e per tutte nel percorso della propria vita, ma a maggior ragione vale per le donne, non perché sono donne, ma perché in quanto donne viene negato loro l'accesso a tutto il mercato del lavoro in modo indiscriminato, e in modo particolare per quanto riguarda le donne immigrate l'accesso ad un lavoro pieno e dignitoso in base a quelle che sono le proprie competenze, senza essere discriminate per colore della pelle o tratti somatici. E questi, ripeto, sono dati che stanno alla mano, perché la dottoressa ucraina, l'infermiera vietnamita o l'architetta brasiliana non trovano lavoro nel nostro paese se non nel settore della cura e dell'assistenza familiare, quando invece hanno delle competenze da poter mettere in campo nel mondo del lavoro per far crescere le nostre comunità con expertise particolari. Se è vero che magari non possono partecipare in quanto non cittadine a una parte di percorsi di assunzione nei luoghi pubblici, ma il settore privato dovrebbe avere la capacità invece di rimettere in moto queste competenze e quindi arricchire effettivamente il nostro paese di tutti questi saperi, tra l'altro con punti di vista molto differenti, e quindi capaci di renderci anche delle nuove alternative, una crescita ulteriore. Quindi indiscutibilmente l'empowerment passa attraverso la autonomia economica.
Allora, ricordiamolo, 7 incontri il sabato mattina e il martedì pomeriggio a Nosotras dal 31 maggio, empowermentinclusione@gmail.com. Grazie Isabella Mancini per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon lavoro, e rimango in ascolto sperando di sentire Rula Gebreal.
Ci proviamo, grazie Isabella. I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici hanno pazientato, ma hanno fatto bene, Raffaele.
Eh sì, perché con noi Rula Gebreal, che saluto e ringrazio. Buongiorno, bentrovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Ripetiamo l'appuntamento questa sera alle 21 al Teatro Cantiere Florida in via Pisana a Firenze con Daniela Morozzi, il professor Tommaso Montanari e Micaela Frulli per parlare di genocidio, quello che rimane di noi nell'era imperiale. Stamattina ancora si aggiorna la drammatica, l'insostenibile conta dei morti a Gaza, altri 23 per quello che ne sappiamo noi. A Gaza stanno morendo tante persone, stanno morendo tante cose, dal diritto internazionale alla nostra dignità, alla nostra umanità. Rula Jebel.
Stamattina l'UNICEF ha dichiarato proprio che 50.000 bambini, 50.000, sono morti e feriti, e la maggior parte dei feriti moriranno perché Israele non fa entrare acqua potabile, non fa entrare disinfettanti, non fa entrare nemmeno antibiotici. Quindi noi ci troviamo davanti alla più grande catastrofe, un vero e proprio genocidio in mondovisione. Ormai il genocidio più documentato e ahimè anche il più negato da tanti commentatori, tanti giornalisti occidentali, nonostante i soldati israeliani stessi che si fanno filmare mentre commettono crimini di guerra. A Gaza sono state uccise donne mentre portavano l'acqua, mentre cercavano la farina per i figli, mentre cucinavano, mentre scappavano da casa. Sono state uccise bambine, giustiziate con due colpi alla testa, al cuore, come testimoniato ieri sera in prima serata da Bianca Berlinguer e il medico ebreo americano Mark Bertmusser. A Gaza muore il diritto umanitario internazionale e anche la civiltà occidentale.
Senta Jebel, c'è una questione come dire, che ci sottolinea la gravità di quello che sta accadendo. Lei vede una discontinuità con la storia pur drammaticissima della Palestina, del popolo palestinese? Cioè, ora sta accadendo qualcosa che forse non avevamo mai visto, da tutti i punti di vista, anche i contractor che si occupano di aiuti pseudo umanitari al posto delle Nazioni Unite. È veramente un punto di non ritorno questo, da punti di vista molto ampi.
Sì, ma questo è stato tutto normalizzato, legittimato, finanziato, armato e protetto dall'Occidente. Che sia chiaro, questo è un genocidio che ha tutte le impronte dell'Occidente. Joseph Borrell, il capo degli esteri dell'Europa, l'ex ministro degli esteri d'Europa, recentemente ha detto: se non volete molti bambini uccisi a Gaza, se non volete e se siete scandalizzati dal numero delle vittime a Gaza, forse non dovete fornire armi. 30% delle armi, delle bombe che cadono sulla testa di bambini palestinesi provengono dall'Europa. Dall'Europa. Il resto viene dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. E purtroppo questo è il dato di fatto, questa è la realtà. Nonostante l'uso della fame come arma di guerra, nonostante tutto, i palestinesi sanno che dal 1948 c'è stata la continuazione della Nakba, che è la nostra catastrofe, l'espulsione forzata, la pulizia etnica. Ministri israeliani come Dichter hanno detto in televisione più di una volta: l'obiettivo finale è l'espulsione di palestinesi, tutti i palestinesi dalla Palestina. Ieri nessuno l'ha raccontato, ma Israele ha approvato segretamente 22 i nuovi insediamenti. Israele sceglie la colonizzazione, non la coesistenza, e questo progetto purtroppo sta andando avanti a troppo a lungo. Per la prima volta il mondo vede con i propri occhi, nessuno potrà dire non sapevo, mai più è ora.
Ecco, Rula Jebreal, questo è stato ribadito anche in apertura di trasmissione stamani dalle parole della professoressa Bachichi, i sanitari per Gaza che stanno raccogliendo migliaia di firme per il tradimento di un giuramento di Ippocrate che vede l'impossibilità di salvare vite umane a Gaza, come lei ben descriveva in questa intervista. Ma anche il ruolo dell'informazione in tutto questo ci dà, da operatrice, una valutazione sia rispetto a quello che è possibile fare, ma anche quello che non è possibile fare per i colleghi e le colleghe palestinesi e per tutta la stampa internazionale.
Guardi, sono stati uccisi in questi 19 mesi di genocidio coloniale, come scrivo nel mio libro, 230 giornalisti palestinesi che hanno documentato questo genocidio, ma nelle televisioni e nelle radio italiane, tranne rari casi, non abbiamo vista e né sentita la voce dei palestinesi. Voi siete di rarissimi, io veramente applaudo il vostro coraggio. Nelle nostre televisioni palestinesi non esistono, tranne rarissimamente, e quando esistono e quando vengono invitati, vengono buttati con delle persone che le accusano di o pro Hamas o di essere antisemiti. Una cosa straordinaria, paradossale, perché fondamentalmente si nega il genocidio non perché non stai dicendo che sta accadendo il genocidio o non riporti l'informazione, ma si nega anche mettendo, usando lo stesso linguaggio che viene usato dal governo criminale di Netanyahu sotto processo per genocidio, per stare nel torbido, per mandare un messaggio all'Italia che in qualche modo quelle uccisioni sono legate a Hamas. E 50.000 bambini non sono Hamas. Nessuno ha il diritto di giustiziare i bambini, nessuno ha il diritto. Non è un eccesso di legittima difesa, questo è un eccesso di criminalità, come ha detto la Corte Internazionale di Giustizia, che ha condannato Israele per l'occupazione militare illegale che dura da 58 anni. Quando sento i colleghi mi dicono: ah, dal fiume al mare, Palestina libera è un canto, in qualche modo un slogan genocidario, e poi non condanna nemmeno un minuto. 8 ministri israeliani che hanno detto in maniera inequivocabile che vogliono sterminare i bambini palestinesi, ti fa capire che hanno scelto una parte, e quella parte che hanno scelto non quelli invisibili, non le vittime del genocidio, ma la parte che hanno scelto Netanyahu, la difesa del governo di Netanyahu, e questa è la dura realtà. E se noi guardiamo anche alla propaganda che è stata trasmessa in questi 19 mesi, i bambini decapitati, mai accaduto, bambini israeliani, 40 bambini israeliani non sono mai stati decapitati, ce l'ha raccontati i nostri colleghi israeliani, ma questa notizia non è mai stata smentita. Questa notizia ha aiutato a disumanizzare i palestinesi, a criminalizzarli collettivamente e aprire la porta, spianare la porta all'uccisione di 20.000 bambini.
Più di 100 anni fa, tra il 14 e il 18, finirono 4 imperi. Lei oggi parla di era imperiale, di neoimperi in qualche modo. Perché e come?
Guarda, l'impero americano, che ha dominato troppo a lungo dalla Seconda Guerra Mondiale, che ha costruito tra l'altro questa alleanza straordinaria, storica, ma anche le associazioni multilaterali, la Corte Penale la Corte Internazionale di Giustizia, la Convenzione del Genocidio, il processo di Norimberga, l'architettura di regole e leggi che regolano tutti i conflitti. Oggi l'impero americano sta morendo in declino, ma sta morendo commettendo violenze enormi sulle periferie. L'abbiamo visto negli ultimi 20 anni di guerra al terrore. Ovunque è andata l'America ha distrutto letteralmente questi paesi, dall'Iraq all'Afghanistan, e poi con risultati pessimi ovviamente, con una ritirata vergognosa finale, abbandonando tutto. Ma fondamentalmente quello che vediamo adesso con Trump al potere, che fa il video di Mar-a-Lago, in cui fa il video che dice Gaza diventerà un resort soltanto per occidentali, senza i palestinesi, quel momento per me ha chiarito un'idea molto chiara, che l'impero americano non solo sta morendo, con esso un pezzo del mito della civiltà occidentale. Quando è un presidente degli Stati Uniti, fa un video di se stesso seduto sulla spiaggia di Gaza con un monitor in mano, con le donne che ballano accanto a lui, su quella spiaggia di Gaza, quella spiaggia e quella città nel Mediterraneo è il cimitero più grande dei bambini. Trump vuole costruire un resort sulle fosse comuni, sulle ossa, sul sangue dei palestinesi. Questa per me è la caduta di un impero. Prima è caduta morale, caduta politica, e successivamente penso anche caduta fisica. Non è sostenibile avere un impero che ha un presidente del genere, che fa quel tipo di politica. Gli Stati Uniti stanno sanzionando la Corte Penale Internazionale, il capo della Corte Penale Internazionale, Clinton, è sotto sanzioni, hanno bloccato anche i suoi conti correnti. Temporaneamente Netanyahu, l'uomo, un criminale di guerra, voluto per crimini di guerra, sotto processo per crimini di guerra, crimine contro l'umanità e genocidio, riceve dal Congresso americano 58 standing ovation. Quello ti fa capire tutto di come sta diventando l'impero americano un impero non solo criminale, anche corrotto.
Avremo mille domande, noi intanto davvero la ringraziamo per la disponibilità e rimandiamo all'appuntamento pubblico di questa sera alle 21 al Teatro Cantiere Florida. Rula Gebreal, ci lascia davvero un'ultima valutazione rispetto alle mobilitazioni che stanno crescendo e dobbiamo ricordarle e valorizzarle sul territorio. Cosa dire ai cittadini e alle cittadine che non possono non sentire l'impotenza, ma non possono più restare in silenzio?
Sono quelle che danno speranza al popolo palestinese, tutte le volte che mando video a miei amici di Gaza, a miei colleghi, gli mando le foto, soprattutto non dei sodali, mi permettete di dire, perché sennò come se le mandasse a loro le foto dei loro funerali, le mando a loro le foto delle bandiere palestinesi su tutti i balconi, su tutte le case, su tutti i tetti, mando anche a loro il video fatto da ragazzi giovanissimi che protestano per Gaza, per salvare Gaza e salvare la nostra umanità e la civiltà anche. Mando a loro anche tutte le volte che c'è un'azione politica concreta. Gaza oggi chiede di sanzionare Israele e di fare pressione esterna finché smetta questo, si metta fine a questo genocidio coloniale, ma quella azione politica, quella pressione politica viene non dai politici che hanno troppa paura di agire, dalla società civile che spinge, che fa pressione sui politici, perché così si trovano magari il coraggio e la dignità per agire.
L'appuntamento è alle 21 questa sera, chiedo scusa, al Teatro Cantiere Florida di Firenze in via Pisana, con Tommaso Montanari, Micaela Frulli, Daniela Moreozzi e il libro con Rulla Gebrell, Genocidio, quello che rimane di noi nell'era imperiale. Se sarà tutto esaurito verosimilmente, c'è lo streaming in diretta sul canale YouTube dell'associazione 11 agosto. Rulla, grazie davvero per essere stata con noi stamattina.
Grazie, grazie a voi davvero di tutto, grazie.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Ha confessato di averla uccisa l'ex fidanzato della ragazzina scomparsa da Fragola 2 giorni fa, il cui corpo è stato ritrovato ieri pomeriggio dai carabinieri in un casotto di un campo sportivo del paese in provincia di Napoli. Martina Carbonaro, 14 anni, era uscita di casa per l'ultima volta lunedì sera alle 19, secondo quanto aveva riferito ai genitori, proprio per recarsi ad un appuntamento con l'ex. Il ragazzo è in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario. L'arma del delitto sarebbe un sasso.
A Gaza sono almeno 15 le vittime palestinesi dall'alba di oggi. Poco fa nuovi raid hanno colpito l'area intorno a Khan Yunis, provocando almeno un morto. Nel mirino dell'aviazione israeliana anche il nord della striscia, dove nel raid contro l'abitazione del giornalista Osama al-Arbid sono rimaste uccise 8 persone, lui sarebbe sopravvissuto.
È previsto per le 9.30 alla Camera l'inizio dell'informativa del ministro Tajani sulla situazione a Gaza.